capo alle torri.
Allora, bentrovati di nuovo sto pomeriggio con RBN Bologna. Questa stavolta sono accompagnata dal mio partner di fiducia radiofonico.
Ciao a tutti, sono DJ Jerry e oggi ci accompagnerò
a DJ Polly.
Da DJ Polly nell'ennesima puntata di Radio Mangiarani della Bologna.
È l'ennesima, abbiamo appena iniziato il nuovo anno, non ti disperare.
Infatti spero sia la prima di una lunga serie di puntate, spero di dare una mano comunque alla nostra redattrice, direttrice di redazione.
Sì.
È vero.
Validissima. Allora, no, dunque possiamo iniziare, vabbè, la puntata sarà incentrata sulla Palestina, su diciamo più che fatti cronologici che comunque sapete più o meno tutti, o comunque che si sanno, si trovano dappertutto. Noi per esempio abbiamo parlato con un ragazzo palestinese che sta qua in Italia, quindi comunque diciamo che arricchiremo la puntata con nozioni che comunque non sono da tutti i giorni, comunque non trovate sicuramente nei siti internet.
No, siamo andati alla fonte primaria di chi questo problema lo vive, insomma, sulla propria pelle,
certo.
E insomma abbiamo saputo alcune cose e cercheremo insomma di rendervi partecipi.
Allora, comunque, prima di mandare insomma la prima canzone, leggiamo la nota uscita appunto riguardante la 4 giorni. Perché sono un po' rauca,
sì.
Roma alla festa nazionale Casa Pound presenta il programma per la capitale. Sgarbi, CPI è l'unica speranza. Roma, 24 settembre. Casa Pound, ciao. Iniziamo bene. Casa Pound, unica speranza. Così Vittorio Sgarbi ha scherzosamente esordito al suo arrivo a Direzione Rivoluzione, la festa nazionale di Casa Pound Italia, che ha visto militanti e simpatizzanti del movimento provenienti da tutta Italia e da molti paesi europei riunirsi a Roma da giovedì 20 a domenica 23 settembre. Nel confronto con il vicepresidente di CPI, Andrea Antonini, il fondatore del Partito della Rivoluzione ha ipotizzato un cartello con Casa Pound in vista delle prossime regionali del Lazio. Niente a che vedere con l'antipolitica, ha spiegato Sgarbi, ma anzi il ritorno della politica contro affarismo e corruzione. Ospite della giornata di apertura anche Pietrangelo Buttafuoco, che ha esortato il movimento a preservare la propria diversità. Continuate a non essere nel posto in cui gli altri vi immaginano e a farvi trovare nel posto dove nessuno si aspetta che voi siate, ha detto lo scrittore ricordando l'ultimo difficile anno vissuto da CPI.
Tra i tanti appuntamenti della 4 giorni, che ha visto la partecipazione di La Brera dei Nonfi, Franco Battaglia, Antonello Belluco, Mario Bortoluzzi, Vittorio De Pedis, Daniele Lazzari, Augusto Grandi, Andrea Marcigliano e Andrea Pinkez, anticipazione di alcuni punti del programma con il quale Casa Pound Italia si presenterà alle comunali di Roma e che verrà presentato ufficialmente, ostentualmente ai candidati, in un evento in programma ad ottobre. Quattro le proposte fondamentali: la costruzione, attraverso il sistema del mutuo sociale, di due nuovi quartieri di edilizia residenziale pubblica sul modello Garbatella, l'introduzione di una moneta complementare attiva sul territorio comunale, la creazione di una vera Chinatown, delimitata da confini precisi, all'interno dei quali la comunità cinese sia libera di investire per tramutare l'attuale discount a cielo aperto in un'occasione di sviluppo culturale e turistico, un piano asili che passi dalla preferenza nazionale, un piano rifiuti che punti al 100% di differenziata e la cancellazione delle discariche attraverso la costruzione di due nuovi termovalorizzatori e il potenziamento radicale del porta a porta.
A raccontare cos'è Casa Pound Italia a 5 anni dalla fondazione alla prossima sede del decennale dell'occupazione che ha dato impulso al movimento, il leader Gianluca Iannone. Tesserati in aumento, sempre più donne, 80% degli iscritti con meno di 40 anni, divisi a metà tra studenti e lavoratori. A oggi Casa Pound Italia conta 72 sedi e un movimento universitario, il blocco studentesco, che è la prima forza politica nel secondo Ateneo Romano, a Tor Vergata. CPI è stato il primo soggetto politico a scendere in piazza contro il governo Monti, portando a Napoli circa 4.000 persone. Ha raccolto 25.000 firme per la sua proposta di legge di iniziativa popolare per riformare l'Italia, ha dato vita a un sindacato, il Blu, e a un gruppo di diversamente abili impegnati in prima persona a sostenere i propri diritti. In Emilia, dopo il terremoto, ha portato 350 volontari, gestendo tre campi e prestando assistenza a circa 400 persone. un lavoro che nella realtà di Piastri ha fatto segnare il minimo storico delle spese vive, circa 10.000 euro in oltre 40 giorni di accoglienza grazie alla gestione efficiente delle risorse. Questa è Casa Pound Italia, ha detto Iannone, questo è ciò che fa, senza finanziamenti pubblici, sovvenzioni, aiuti delle lobby, al di là delle diffamazioni, della prepotenza di chi ci vorrebbe fuori dalla politica e dalla società, della malafede di chi ci vorrebbe mettere in mezzo a cose che non ci appartengono. E questo è quello che noi vogliamo mettere in campo, per Roma innanzitutto, con la candidatura alle comunali e per l'intera nazione con l'impegno quotidiano sulle strade di migliaia di militanti in tutta Italia. La capacità di sacrificio contro gli sprechi e i ladroncini, la competenza contro l'arroganza e l'ignoranza, la concretezza contro le parole vuote e le promesse non mantenute. E poi ci sono allegate ovviamente due foto, una con lo sgarbo e l'altra con
Buttafuoco. Intanto vorrei fare complimenti a Dani per la lettura. L'ha letto veramente bene, molto meglio di me sicuramente.
Poi il comunicato poi vedremo cosa ne pensano gli ascoltatori.
Sì, vabbè, insomma, ai vostri largo sentenza.
E ringraziate che non sentirete più dopo questa domenica il jingle che partiva.
Io non ho ancora avuto l'occasione, però so che salvato in questo computer da cui trasmettiamo e dopo lo ascolterò.
Vai, proprio.
Non sono ancora riuscito.
Guarda.
Sono tutti, non lo devo sentire io.
Allora,
che
niente.
Facciamo? Torniamo seri.
Torniamo seri, esatto.
Problema,
niente, ci sentiamo le prime due canzoni che appunto possiamo introdurre al meglio la puntata e sono Intifada di Tetta per Alfa, Settembre Nero di 270 bis. A dopo.
Chi ha fatto di te un rifugiato ha fatto di te una bomba. Sai che morirai. Sai di avventurarti in una battaglia perduta oggi, perché è una battaglia per il futuro. Sai che la Palestina delle mappe è lontana da te. Sai che hanno dimenticato il suo nome e che usano una nuova parola. Sai tutto. Sai tutto.
Armati nostri bimbi preferiscono il fucile. L'odio che ha assorbito con il latte delle madri ora esplode negli aerei. Troppo ci pesava portare sulla schiena il dominio di una razza di mercanti. Se con loro hanno comprato la mia casa e la mia terra, la mia libertà si paga con il sangue. Bruciandoci le case, cantano pace e ci violentano le donne. Aiuta chi è più ricco, baionette ai moribondi, queste sono le leggi di Mosè. Ma noi indico un momento, la strada da seguire, il nostro Allah si onora col tricolore. Ma chi predica la pace massacrando la tua gente, dal Corano il nostro Dio risponde guerra. C'è il mitra di settembre nero, sulla Palestina ora rivive lo spirito guerriero. E tra le dune sorge il mitra di settembre nero, sulla Palestina ora rivive lo spirito guerriero.
Perfetto, possiamo diventare seri un minimo, no? Per parlare della Palestina. Allora, vabbè, intanto c'è da precisare comunque questa è la posizione di Casa Pound in merito alla questione, ossia che vede due popoli, quindi di conseguenza due stati
reciprocamente riconosciuti e
con diritti da entrambe le parti,
con sovranità nazionale e con comunque nessuna prevaricazione,
sì, esatto,
almeno entrare nel gioco degli stati sovrani, cosa che in questo momento in Palestina non esiste.
No, possiamo già iniziare a dire, per esempio, a fare una precisazione. Parlando con un ragazzo palestinese, praticamente abbiamo appunto, cioè nel senso, lui ci ha fatto una precisazione. Ha detto ci sono, diciamo, quattro tipi di palestinesi adesso in Palestina. Sono quelli del 48, ossia che dopo la Nakba iniziale, comunque prima della seconda guerra mondiale, durante, dove comunque i palestinesi erano stati costretti all'esodo, ci sono dei palestinesi che, vabbè, erano scappati dalle loro case, però rimasti sempre in quel confine, entro il confine. Che quindi sono quelli, appunto, i palestinesi del 48. Poi invece quelli che comunque sono usciti dal confine non sono più potuti rientrare. Poi ci sono i palestinesi della Cisgiordania, i palestinesi della Striscia di Gaza e, per finire, i poveri dei campi profughi, che sono gli stessi che comunque hanno aiutato la comunità, insomma, dei popoli. Sì, e sono quelli che vivono peggio, vivono come cani, tra l'altro. Addirittura il 90% dei lavori non li possono neanche fare, cioè possono fare solo i lavori più pesanti. Questo, vabbè, i profughi in Palestina, ma anche i palestinesi, scusate, i profughi dei campi, appunto, e anche i palestinesi del 48.
sono comunque, hanno il divieto di compiere alcune mansioni lavorative, hanno tutta una serie di restrizioni veramente pesanti, quali anche il divieto di mobilità, l'obbligo comunque anche di firma, cioè quasi un regime da arresto domiciliari, però applicato su larga scala.
Che tra l'altro questo ragazzo c'ha, lui è appartenente a questa generazione dei palestinesi del 48, e c'ha il, comunque sia, quello è un territorio israeliano proprio, e lui c'ha praticamente il passaporto israeliano proprio. Nel passaporto comunque c'è scritto arabo, quindi ogni volta che deve partire comunque migliaia di ore in aeroporto, tra interrogatori, insomma rotture di balle infinite eccetera, soprattutto non, lui praticamente non può andare in tutti i paesi della costa araba, solo in Arabia Saudita, in tantissimi paesi non può proprio andare con quel passaporto.
E chiediamoci anche perché posso andare solo in Arabia Saudita e non posso magari andare in Siria oppure in Libano. Perché l'Arabia Saudita è tra gli stati arabi comunque che hanno, nonostante il passato delle guerre che hanno combattuto con Israele, sono tra oggi i più grandi sostenitori di Israele, quantomeno i più grandi crescenti rispetto alla questione israeliana, cioè che non hanno scelto di non immischiarsi più e di riconoscere Israele, quindi con un spostamento di campo notevole.
Invece per esempio il Libano è assolutamente, adesso almeno lui ci ha parlato del sud del Libano, quindi comunque una parte, è finanziata, diciamo così, aiutata dall'Iran, è assolutamente pro-Palestina, quindi contro
Israele. Gli scontri, gli attacchi contro Israele comunque dal Libano contano vittorie, molto più sporadici rispetto a anni fa, e anche comunque vivono momenti difficili, gli israeliani, tipo dire che ora come ora stanno vincendo nella
sì, certo,
sulla costa del Mediterraneo.
Ma anche perché sono finanziati da americani, inglesi.
Sì, sì, insomma, sappiamo tutti perché. Quanto sta che comunque i palestinesi che vivono all'interno dei campi profughi, palestinesi del 48, quindi quelli che sono riusciti a rimanere residenti nelle proprie terre, sono forse quelli più svantaggiati, che sono quelli che subiscono veramente il regime di polizia costantemente, senza alcuno spiraglio di sopravvivenza o di libertà.
Tra l'altro è una delle notizie che appunto non troverete mai su internet, addirittura offrono dei soldi a chi ha, agli arabi che comunque come sto ragazzo hanno il passaporto israeliano, per cambiare il proprio passaporto da israeliano a palestinese, quindi comunque per cioè il loro obiettivo è sempre quello di mandare via i palestinesi, dopo che addirittura gli offrono tanti soldi, infatti quelli che comunque sono, diciamo, meno legati, diciamo così, alla propria terra, quindi quelli che preferiscono magari fregarsene, e anche quelli che hanno paura, cioè donati essere ricatti, insomma,
sono incentivati comunque ad andarsene dalla Palestina, quindi a ridurre la presenza araba in Palestina.
Sì, esatto,
al punto centrale che riaffronteremo, cioè la questione razziale e razzista dello Stato di Israele, cioè comunque al voler veramente operare una pulizia etnica nei confronti dei palestinesi, che si basa sia sull'omicidio sia sull'esilio.
Esatto, soprattutto.
Quindi ad aumentare sempre di più la presenza ebraica in Palestina. In Palestina e in Israele.
Sì, poi quando parliamo di esilio si parla anche appunto, cioè si chiama Nakba, appunto questo esodo che inizia proprio lì sì, i primi decenni del Novecento. Perché praticamente tutto ha inizio dalla mente inglese, insomma.
Sì.
Che il senso era dare una terra senza popolo a un popolo senza terra. Ora, questa terra senza popolo ancora non si capisce quale sia, cioè il popolo c'è, la terra senza popolo un po' meno, perché comunque è abitata, magari.
La Palestina non è certo un deserto disabitato, non è il Sahara, cioè è una terra che era piena di villaggi, comunque di governi, di comunità, le quali sono state completamente ignorate quando si è trattato di valutare la questione ebraica.
Sì,
ben prima del nazismo, ricordiamo, noi stiamo parlando di tempi che il nazismo neanche esisteva.
Sì, praticamente
non era neanche fondato il partito nazionale socialista.
Esatto.
Stiamo parlando di repressioni particolari.
Sì, tra l'altro il termine sionismo viene coinato per la prima volta nel 1885, per essere proprio precisi. È il primo congresso sionista organizzato da Benjamin Herz, che è proprio il capo del sionismo, è del 1897, quindi proprio anteriore anche alla prima guerra mondiale addirittura.
Ma ricordiamo anche, come sempre, un politico fondamentale dell'Ottocento come Benjamin Disraeli, fosse ebreo, quello un dato secondario, però fosse un sionista, un convintissimo sionista, avesse scritto tantissime opere riguardo l'obiettivo da parte degli ebrei di trovare una terra, un'identità. che è un obiettivo che di per sé non si considera sbagliato, anzi che comunque la posizione CP rispetta, perché due popoli, esatto, due stati, quindi non si nega agli ebrei la volontà di averci una propria terra. Quello che si nega è il principio insito al sionismo, cioè di imporre questa cosa ad altri popoli, cioè di non considerare nessun'altra realtà oltre alla propria.
Sì, esattamente. No, che volevo dire, tra l'altro questo era praticamente un parlamentare che c'era, faceva parte del governo inglese,
sì,
comunque.
Parliamo di Herzl. No, di Israele è stato anche un capo di Stato inglese, un importante capo, durante il periodo vittoriano, è stato quello che ha consegnato per dire all'imperatrice Vittoria, alla regina Vittoria, l'impero d'India. Quindi stiamo parlando di un politico di primo piano nel suo tempo. E contemporaneamente un sionista, quindi si può capire anche perché il sionismo abbia avuto anche tutto questo successo, perché era supportato comunque da una serie di circoli e di interessi che facevano parte di quel circuito finanziario, bancario e commerciale veramente importante. Quindi il sionismo nasce comunque da una nazione, da un gruppo di persone massoni, questo è assolutamente un dato di fatto. E ha avuto il supporto anche da logge finanziarie, quali gli ebrei sono sempre stati inseriti. Anche quando gli ebrei comunque non subivano delle repressioni o comunque delle difficoltà a livello politico, hanno sempre avuto una fortissima egemonia nel campo finanziario europeo. Quindi hanno sempre avuto anche le leve per poter comunque supportare questo progetto, che è il progetto sionista.
Sì, tra l'altro appunto si spiega quasi come per decenni, per secoli abbiamo vissuto sempre comunque separati di tutti gli ebrei, tutto ad un tratto si sono messi in testa di andare a occupare quella Palestina e di realizzare il sogno sionista.
E si può notare anche una coincidenza della data in cui Arthur James Balfour, che era il segretario di Stato agli affari esteri inglese, abbia pronunciato per la prima volta un discorso veramente sionista, ma a livello politico. Poi in quel periodo si cominciava a mettere anche in crisi e in dubbio questo predominio da parte degli ebrei e dei massoni sulla finanza internazionale. Il 17 coincide con questa dichiarazione che ora leggeremo, è stata fatta nel 17, quindi più o meno quasi alla fine della guerra, proprio quando cominciavano a nascere quelle contraddizioni interne all'Europa in cui non si accettava più il dominio della vecchia classe liberale finanziaria. Ora infatti la nostra DJ leggerà questa dichiarazione che poi commenteremo.
Sì, sono una parte della dichiarazione. Allora, il governo di Sua Maestà vede con favore la costituzione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico. Tanto un focolare, insomma, è una cosa per pochi eletti. E si adopererà per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo, tra parentesi, cioè, guardando, finanziandole, comunque garantendogli un arsenale, insomma, esatto.
Sì, armi.
Esatto. Essendo chiaramente inteso che nulla sarà fatto che possa pregiudicare i diritti civili e religiosi delle esistenti comunità non ebraiche in Palestina o i diritti e lo status politico degli ebrei in qualsiasi altro paese. Le sarei grato se vorrà portare questa dichiarazione alla conoscenza della federazione sionista.
Ora, già in questa dichiarazione vediamo due elementi che non sono stati assolutamente rispettati, cioè i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche in Palestina, quali sono stati completamente persi.
Completamente, poi parleremo per esempio anche del muro del pianto, vi racconterò un paio di cose.
Mentre, dalla parte opposta, il diritto allo status degli ebrei in questo altro paese è stato rispettato, anzi è stato dato un'altra aggiunta, cioè che qualunque ebreo al mondo può vantare il diritto di cittadinanza in Israele. Ovviamente tutti gli ebrei hanno una specie di doppia cittadinanza, una che è quella del paese in cui risiedono e una teorica, diciamo quasi identitaria, rispetto allo Stato di Israele.
Religiosa,
sì. Religiosa, razziale, alla fine parliamo comunque di razza, perché gli ebrei si considerano, finché tutta la retorica antirazzista continui a ripetere, gli ebrei hanno una coscienza piuttosto solida della propria razza, che è intersecata profondamente con la religione a cui appartengo. Non esiste, cioè, gli ebrei convertiti perdono lo status comunque di ebraismo, potremmo dire, però esiste comunque anche la questione razziale in questo. E quindi parliamo dei diritti che non sono stati per niente rispettati.
Sì. Mentre... Ma proprio dall'inizio, perché comunque se tu vai a creare sto focolare nazionale e ti inizi a comprare, vabbè, avevano iniziato comprando dei territori, quindi là ci può anche stare, tra virgolette, però se ti puoi bombardare comunque sia a mandare via il popolo dalla propria terra, cioè diritti civili tantomeno religiosi non li stai rispettando assolutamente.
Anzi, parlando proprio di questo punto dell'acquistare terra, quando gli ebrei cominciarono ad acquistare terra in Palestina, il governo ebraico provvisorio votò una legge completamente unilaterale sul fatto che qualunque appezzamento di terreno comprato da ebrei diventasse automaticamente parte dello Stato di Israele. Quindi è una legge a parte che è unilaterale, perché nessuno non è mai stata riconosciuta da nessun altro Stato arabo. Soprattutto è confondere l'acquisto finanziario, quindi comunque si tratta sempre una questione di possesso di denaro, rispetto alla creazione di una nazione. Cioè non si può pensare che una nazione nasca unicamente dall'acquisto di terreno. Una nazione, sì, come, certo, come noi, insomma, che ci dichiariamo fascisti, siamo ben consci, è una questione, è la fondazione di una comunità di destino, agganciata da tradizione, agganciata comunque da una lotta per ottenere un proprio stato, una propria terra. In questo caso non ci stava niente di tutto, cioè è stata semplicemente una spinta dall'alto per occupare territori che a quel tempo erano comunque anche instabili dal punto di vista politico.
Sì, ma soprattutto ospita dall'alto, perché comunque si arricchi quanto vogliono, però senza l'aiuto degli inglesi sicuramente
non sarebbe,
non penso che sarebbe messo.
Sono paesi che comunque hanno dimostrato col tempo, come vi spiegheremo, una politica contraddittoria nei confronti degli ebrei. All'inizio hanno, vabbè, ora insomma andiamo avanti, intanto andiamo.
No, c'è stato appunto nel 29 settembre del 1993 nel 1923 appunto, questo mandato per la Palestina praticamente c'era come base appunto la dichiarazione che abbiamo letto poco fa. E vabbè, questo mandato fu venne concluso proprio il 29 settembre, però i termini furono cioè si iniziarono comunque a creare, insomma, i paletti di sto mandato già dal 24 luglio del 22 dal Consiglio della Società delle Nazioni. Praticamente questa società comprendeva 51 membri, non c'è l'Italia, quindi Albania, Argentina, Costa Rica, Cuba, Regno Unito ovviamente, Francia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, insomma, Spagna. Ma
fondamentalmente tutto il mondo approvò questa delibera.
Sì, ma perché? Perché praticamente, vabbè, abbiamo anche guardato il documentario che la NASA appunto, con un documentario che ha dei sottotitoli in italiano, si parla in arabo, sì, un po' anche in ebraico forse, in ebraico.
Sì, che poi sì, sì.
Praticamente questo Balfour non è che fece una riunione con tutti i premier, con tutti i responsabili di 51 membri della Società delle Nazioni, no. Li contattò personalmente uno ad uno e tramite accordi che comunque prevedevano il suo aiuto, l'aiuto comunque dell'Inghilterra contro gli altri, riuscì appunto ad ottenere l'approvazione, capite, di tutti questi paesi. Cioè ci riescono tutti in questo modo a ottenere un'approvazione.
Questa è la politica estera, insomma. Mai, cioè, così non si può certo pensare alla trasparenza.
Praticamente diceva: ognuno, io ti aiuto contro tutti gli altri, che sono degli accordi, eccetera, se tu mi firmi sto mandato.
Quindi, insomma, ricordiamo anche che evidentemente l'Inghilterra teneva moltissimo al sionismo.
Sì, esatto.
Poi possiamo anche discutere dei motivi. Sicuramente anche inserire un'enclave europea, perché alla fine gli ebrei trasferiti in Palestina erano tutto sommato erano europei. E comunque si rifacevano a tutta una serie di politiche europee. Quindi inserire anche un'enclave europea in Palestina poteva essere il grimaldello per inserirsi di peso nella questione medio orientale, quindi una zona ricca di petrolio, ricca di materie prime, ancora comunque che in seguito alla caduta dell'impero ottomano era completamente priva di una guida centrale, quindi facile anche da depredare.
Sì, anche perché comunque non tutti subito capirono, anzi pochissime persone capirono, non riuscirono a capire subito gli intenti di...
Anche perché, come abbiamo detto, la dichiarazione di Balfour era tutto sommato condivisibile.
Sì, certo, quindi se fosse stata rispettata,
diciamo che ripercorrerebbe la linea a cui noi di Casa Pound Italia ci rifacciamo, cioè due popoli, due stati. Il problema è sono nati dopo.
Sì, poi praticamente sono due tipi di mandato alla fine, che non si devono assolutamente confondere. Il mandato per la Palestina, che praticamente era un documento della Lega delle Nazioni, che stabiliva i diritti legali degli ebrei in Palestina, e poi il mandato britannico, che era praticamente staffidamento da parte della Società delle Nazioni di gestire appunto l'area delimitata dal mandato per la Palestina, che tra l'altro delimitata tanto quanto, perché comunque si espanse sempre di più.
Sì, però diciamo ovviamente uno è il principio su, attraverso il quale si doveva fondare lo Stato di Israele. Questo è il mandato della Palestina, che è stato accettato da tutti. Il mandato britannico
un accordo comunque tra gli ebrei e gli inglesi,
è fatto di affidare all'inizio agli inglesi la gestione di questo nuovo spazio, per tanti motivi, per superiore capacità amministrativa, perché comunque all'inizio gli ebrei, come ricorderemo, nel 31 erano solamente 4.000 in Palestina, quindi con difficoltà comunque ad organizzarsi. Solo 4 anni dopo, in seguito comunque all'istituzione di questo mandato, diventarono 62.000, quindi 15 volte in più. Praticamente ogni anno si sono aggiunti 10.000 ebrei, escono una di più, 15.000 ebrei all'anno sono andati in Palestina, che insomma si parla di numeri estremamente importanti. Appunto, contando che alla fine gli ebrei, non tutti gli ebrei erano sionisti, quindi non tutti gli ebrei avevano la volontà di trasferirsi in Palestina, questo all'inizio, quando ancora comunque la questione ebraica non era scoppiata.
Ecco, già qui quindi parliamo degli anni 30, in cui comunque si iniziavano già a verificare delle manifestazioni da parte dei palestinesi, comunque sia, ma non tanto perché non volevano gli ebrei a prescindere, no, perché gli inglesi avevano introdotto delle leggi secondo le quali, che sono ancora adesso valide, insomma, secondo le quali insomma permettevano una repressione appunto brutale dei, insomma, dei palestinesi, arresti così arbitrari a caso, e soprattutto obbligavano i palestinesi all'esilio con le buone o con le cattive.
Insomma quella famosa legge in cui ogni appezzamento di terra diventava Stato di Israele, quindi Stato sovrano, e quindi gli ebrei residenti avevano tutto il diritto unilaterale di scacciare le comunità palestinesi e arabe residenti all'interno. Quindi stiamo parlando per forza che i palestinesi sono opposti, perché da un giorno a quell'altro sono visti arrivare persone che con quella terra non avevano alcun legame storico, se non si parla di comunque 2000 anni prima, senza alcun legame storico, con una prepotenza veramente vergognosa, e i palestinesi si sono comunque opposti a questa invasione. Questa sarà una vera e propria invasione militare.
Esatto.
Con il supporto degli inglesi.
Poi nel 33 appunto si intensificano queste manifestazioni, tra l'altro parteciperanno anche le donne delle palestinesi, e soprattutto sto ragazzo comunque conosceva pure, cioè gli abbiamo chiesto soprattutto se sapeva comunque la storia del proprio popolo, perché alla fine come qua in Italia non tutti conoscono la storia dell'Italia prima e dopo l'unità, possibilissimo che insomma le nuove generazioni in Palestina non conoscono magari bene la verità, invece no, conosceva addirittura So al-Qassam, che praticamente è un eroe per i palestinesi, che veniva dalla Siria ed è uno di quelli che è uno dei primi che guidò comunque queste manifestazioni di rivolta, perché comunque si era reso conto della prepotenza degli ebrei, si era reso conto che insomma stava peggiorando la situazione.
Al-Qassam venne ucciso, divenne...
Sì, in seguito ad un pestaggio morì
da parte degli israeliani, naturalmente. Diventato un martire della resistenza palestinese contro l'invasore sionista. Non diciamo sempre ebraico, perché non tutti i sionisti sono ebrei,
sì,
e non tutti gli ebrei sono sionisti. Questo bisogna darne atto. Sono molti sionisti che non sono ebrei neanche lontanamente, quali gli inglesi per esempio. E non tutti gli ebrei, comunque va detto, sono d'accordo con la politica poliziesca e anzi sbirresca di Israele nei confronti dei palestinesi.
Sì, vabbè, ovviamente oltre a questo Al-Qassam e altri suoi seguaci, tra virgolette, comunque venivano impiccati per esempio per punizione degli altri palestinesi che comunque accusati di voler boicottare questo prossimo governo, sì, questo progetto sionista, appunto.
Una terra senza legge, cioè il voler impedire le comunità ebraiche in Palestina ha reso la Palestina una terra senza legge, è una terra come il Far West, una terra di conquista. E come nel Far West si è consumato il genocidio degli indiani d'America, in Palestina si è consumato e si sta consumando il genocidio dei palestinesi. Quando comunque la legge non è frutto di una tradizione, di un recupero anche del proprio passato, delle proprie usanze, ma è inventata dal nulla, non ha alcun freno. non hanno alcun limite e quindi si applica indistintamente le proprie volontà nei confronti di una popolazione inerme.
Esatto.
Quindi anche perché il grande crimine sionista è questo qui.
Sì, anche perché comunque i palestinesi, vabbè, più avanti vediamo che saranno sostenuti a periodi da magari il Libano,
a fasi molto
sì, esatto, dalla Giordania, eccetera, però anche
l'Arabia Saudita, dall'Egitto, ma poi cambi di fronte proprio repentini e vergognosi.
Però comunque sia, cioè, voglio dire, proprio per questa discontinuità non hanno la stessa forza degli israeliani.
Non
insomma.
È che gli stessi soldi, gli stessi appoggi politici. Allora, direi che abbiamo fatto questa prima introduzione quantomeno del passato,
sì,
della Palestina, poi ora parleremo anche del passato più recente e anche del presente. Però prima ci sentiamo un paio di canzoni.
Esatto, ci sentiamo gli Aurora e poi un pezzo a sorpresa. A dopo!
Thank you. ascolto, ti daremo voce. Radio Bandiera Nera. Nera. L'uomo in piedi con i suoi simili a difesa del mondo. Dalla madre dei chi difenderà la sua vita, comunità e civiltà. L'uomo non teme, l'uomo che non combatte, senti della libertà.
È libera, sono libero.
L'uomo proteggerà la sua famiglia.
Ok, vabbè, eccoci qua, questi erano Prisoner.
Con Libera Terra,
Libero Uomo.
Libero Uomo e Libera Terra. Via, continuiamo con la narrazione della storia di Israele. E siamo arrivati al 1948, dopo aver parlato degli anni 20 e 30.
Sì, esatto, vabbè, nel 48 l'ONU decide la divisione della Palestina. Provvisoria, quindi una parte dovrebbe essere amministrata dagli ebrei e l'altra dai palestinesi. Però Gerusalemme viene posta sotto il controllo internazionale. Tra l'altro, appunto, questa ragazza ci ha detto che non solo gli ebrei l'hanno sempre voluta come loro capitale, ma anche soprattutto i palestinesi.
Sì, poi dopo parleremo anche un po' di Israele, di Gerusalemme come la città delle tre religioni, insomma. Punto focale delle tre più grandi religioni del mondo. Insomma, nel 48, quindi Israele, gli ebrei possono proclamare la nascita dello Stato di Israele, con capitale però Tel Aviv,
sì,
non Gerusalemme. Esatto. Questo comunque, ho detto, anche per motivi comunque logistici. A questo punto però nasce il conflitto, perché siccome la maggior parte del territorio palestinese era occupato dagli ebrei, lo Stato palestinese si riduce a parte che è completamente diviso, non c'è continuità territoriale. Poi è molto più piccolo del dovuto.
Sì, esatto, vedrete appunto, come ho detto, la locandina della nostra puntata, ci sono tutti i vari passaggi, appunto, dalla grandezza originaria della Palestina a quella odierna, appunto. Sapete, insomma, che siamo ridotta tantissimo, come potete vedere.
Poi, ripassiamo al 48, la Lega Araba attacca Israele.
Sì, la Lega Araba, che sono così dalla Pubblica Egitto, Arabia Saudita,
importanti sono Egitto, Arabia Saudita, Siria, Libano.
Ricordiamo l'Egitto da dove proveniva Arafat.
Però, come tutte le guerre condotte contro Israele, perde. La Lega Araba perde anche.
Esatto, emigrano ancora di più fuori dalla Palestina.
Insomma, anche l'altro, perché Israele risponde all'attacco occupando altri territori, e i famosi palestinesi del 48, come abbiamo detto, sono quelli che o rimangono dentro la Palestina, dentro lo Stato di Israele, con tutte le privazioni del caso, oppure il quasi milione di palestinesi che invece emigra, se ne deve andare da Israele.
Tra l'altro perché non possono rientrare oltre i confini, perché a parte, vabbè, l'esercito israeliano alle frontiere, ci sono anche gli eserciti della Giordania e del Libano. In quel periodo sono alleati con Israele, quindi impediscono appunto ai profughi di tornare nella propria terra.
In quanto terra di guerra.
Esatto.
Poi arriviamo al 56.
Esatto, la crisi di Suez.
In cui praticamente Israele occupa il Sinai, quindi occupa lo stato del canale di Suez, quindi insomma, diventa egemone sulla regione.
Perché tra l'altro stranamente, diciamo così, l'ONU è...
A volte, ma perché? Perché in questo caso i palestinesi c'entrano poco e nulla, c'entra il fatto che Israele va a toccare un punto di passaggio fondamentale per il pianeta, cioè qual è il canale di Suez, quello che mette in comunicazione il Pacifico con il Mediterraneo. Quindi i palestinesi qui, col fatto che c'entrano poco, a questo punto sì che l'ONU interviene e obbliga Israele a ritirarsi. Ed è qui che anche si crea quella divisione.
Si ritira, però comunque sia mantiene il controllo, cioè no, mantiene praticamente i permessi per far transitare le navi, ogni caso.
E a questo punto l'Unione Sovietica si schiera dalla parte dell'Egitto e gli Stati Uniti si schiera dalla parte di Israele e si viene a creare anche nel Palestina una guerra fredda. Lamentabilmente ci sono i blocchi contrapposti.
Stanno le fatte di chi insieme agli israeliani.
Sì, è veramente incredibile, chissà come mai. Vabbè, a parte non andiamo per complottismo.
Le valeronie sono
le alleate. Sì, alla fine stanno sempre dalla parte sbagliata gli americani. Cioè, hanno proprio questo vizio, scelgono sempre. O sono gli altri che sbagliano dagli americani. In entrambi i casi va male. Fatto sta che il 56 insomma si risolve con gli ebrei che dimostrano la propria forza per la prima volta, in quanto non si limitano più a reprimere i palestinesi inermi, ma diciamo che fanno comunque
pressione,
fanno pure al mondo intero.
Esatto,
che si addirittura deve intervenire l'ONU.
Sì, ma non vari interessi
dei paesi occidentali. E qui si vede anche come Francia e Inghilterra comunque nel 56 perdono qualsiasi egemonia nell'area, in quanto vengono completamente scavalcate dall'Unione Sovietica e dagli Stati Uniti.
Tra l'altro, insieme all'Unione Sovietica, vediamo che anche altri paesi arabi come Siria, Giordania e Iraq si mobilitano dalla parte dell'Egitto. Ah, sì, vabbè, comunque.
Allora, poi, e questa è la prima parte della... insomma, la prima parte in cui Israele si pone al mondo col suo volto di paese aggressore. In questo caso comunque o quantomeno paese che si difende, ma che poi certo che non aspetta altro che essere attaccato fondamentalmente.
Spesso volentieri attacca per primo,
però molto spesso vuole essere attaccato anche per. E qui arriviamo a forse il momento di maggior splendore della politica israeliana nel mondo, cioè il 1967, in cui avviene la guerra dei sei giorni, che è la guerra, diciamo, in cui Israele dimostra veramente la terrificante potenza militare.
Tra l'altro, allora, una piccola introduzione. Praticamente, l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, comunque verrà fuori successivamente. Però comunque sia, Arafat, che già era presente in Egitto, si stava comunque già organizzando. Questo è uscito fuori parlando con questo ragazzo.
Questo ragazzo palestinese.
Esatto, questo ragazzo palestinese.
Ma te l'ho detto io,
insomma. No, no.
So sai.
No, questo ragazzo palestinese. Praticamente cosa succede? Che Arafat vuole guidare, diciamo che allena anche certi campi, comunque tanti giovani, insomma, quasi un esercito, per proprio attaccare Israele, solo che gli israeliani sono delle spie ovunque. Quindi
il Mossad. Famoso Mossad.
Esatto. Quindi comunque vengono a sapere, anzi si preparano, perché comunque sanno già che era fatto cercare di colpirli, quindi comunque questa praticamente la guerra di tutto giorno è stata di conseguenza di questa notizia qua, ecco.
Sì, del fatto che... anche perché comunque Nasser, cioè il leader dell'Egitto, il quale aveva l'appoggio dell'Unione Sovietica fino a un certo punto, in quanto anche Nasser era un tercerista, un terzo mondista, e non era comunque schierato tra i due blocchi, non era comunista. Nasser fa alcune azioni provocatorie contro Israele, tra cui la chiusura di porti o il divieto di transito da parte delle navi israeliane nelle acque egiziane, e gli israeliani, per spingere Israele alla guerra. Quello che non si aspetta è che gli israeliani non aspettano altro di un motivo per fare la guerra. Così attaccano il 9 giugno del 67 e distruggono in una due giorni di bombardamenti, tutte le forze armate, tutte le forze aeree di Egitto, Siria e Giordania e praticamente anche Iraq, e quindi riducono a zero il potenziale bellico dei propri avversari, cioè in 6 giorni vincono una guerra totale e riducono l'impotenza dei propri avversari.
Sì, poi tra l'altro insomma che i paesi arabi dell'Arabia, cioè Iraq, Kuwait, decidono, pensano comunque a un embargo petrolifero, quindi verso gli Stati Uniti, la Germania occidentale e la Gran Bretagna.
Tutto verso l'Europa.
Sì, esatto.
Non verso comunque l'Italia, perché noi eravamo a quel tempo ancora filo arabi, non eravamo ancora filo sionisti. Sì, sì. Bei tempi.
Solo che comunque diciamo che questo embargo viene non viene rispettato insomma con continuità da parte di tutti i paesi, e quindi cioè, nel giro di 2 mesi viene tolto, alla fine è stata a gravi ripercussioni per, insomma, per l'economia.
Il vero embargo, quello serio, avverrà 7 anni dopo con la guerra del Kippur, la quale ci apprestiamo a descrivere velocemente. Ed è stato forse il primo caso in cui gli arabi capiscono un attimo la tattica di come si fa la guerra, perché fino allora pensavano si andasse, non so, con le scimitare cammelli ancora, e attaccano Israele proprio nel giorno in cui c'è una festa nazionale ebraica in cui nessuno si aspetta un attacco. È un po' simile alla tattica adottata da dei vietnamiti in Vietnam quando attaccarono durante il capodanno vietnamita, insomma, l'offensiva del Tet. Quindi Siria e Egitto attaccano Israele dal Sinai gli egiziani dal sud, dal Golan ai siriani a nord. Sono territori comunque ancora di Israele, perché sono stati conquistati nella guerra precedente. Avanzano, riescono veramente a distruggere e avanzare parecchio nel territorio di Israele, però poi gli israeliani riescono a riprendersi, comunque a affrontare una difesa disperata, e a quel punto hanno la prima vittoria e invece avanzano di nuovo. E di nuovo avanzano, conquistano altri territori, umiliano gli eserciti arabi. A questo punto avviene veramente un cambiamento importante. Il mondo arabo esce umiliato per l'ennesima volta dal conflitto, e soprattutto prende una decisione fondamentale, cioè quella di schierarsi, in cui iniziano ad esserci le prime incrinature nel fronte anti-israeliano. Quando qualcuno dice che il gioco non vale più la candela, cioè continuare a combattere Israele non porta nessun vantaggio. Tanto dei palestinesi non gliene frega niente a nessuno, per non giocare. Quello che conta sono gli interessi economici e politici in quell'area.
Sì, iniziano appunto gli accordi di pace tra Israele e vari paesi, come per esempio anche l'Egitto, che è la prima nazione araba.
Che è stato il primo grande oppositore di Israele, esatto. Si accoda comunque a...
Sì, inizia a riconoscere l'esistenza dello Stato di Israele.
A questo punto siamo nel 73, poi poco tempo dopo scatta il famoso embargo petrolifero, quello che provocò da noi la riduzione del consumo di petrolio, comportato tutta una serie di problemi veramente gravi all'interno del mondo occidentale. La famosa crisi degli anni 70 è dovuta anche al petrolio, alla diminuzione del petrolio che ci arrivava dai paesi arabi. Insomma, le prime tre guerre fondamentali, quelle che insomma hanno segnato la storia di Israele e hanno segnato anche la sua posizione di potenza mondiale. Alla fine le potenze mondiali oggi sono occidentali, sono tre: Inghilterra, Israele e Stati Uniti.
Sì, sì.
Sono state queste tre quelle che hanno veramente sancito la propria forza militare e politica.
Vabbè, possiamo parlare, c'era già Arafat, se non sbaglio, no? La guida della Palestina. Vabè, sto ragazzo praticamente ci ha raccontato comunque che dall'Egitto si è spostato, vabbè, in Cisgiordania, poi comunque ha cercato di, che comunque è sempre un territorio palestinese, poi ha cercato di, è fuggito diciamo così in Giordania, dove ha tentato di uccidere il re Hussein, che tra l'altro una delle cose che sto ragazzo ci ha detto, uno dei sbagli, dei pochi sbagli che ha fatto, secondo lui era fatto, ovviamente ci sta,
secondo lui, certo.
Oggettivamente ci sta che alla fine pure se è palestinese riconosca la verità che sbaglio, no?
Quello sta all'intelligenza di ognuno, cioè, nessuno
certo.
Prende le cose così, cioè, acriticamente. Ora io questo di del re Hussein, probabilmente Hussein è il re della Giordania,
della Giordania.
Sì, che è sempre stato abbastanza uno spalleggiatore di Israele. anche per sopravvivere fondamentalmente.
Sì, sì, sì. Che poi dall'altro là Arafat, sempre il giordano, continuava ad allenare, ad addestrare praticamente dei giovani, sempre per poter poi mandare avanti appunto la sua ribellione contro Israele. Successivamente scapperà anche in Libano.
Sì, al sud, durante la guerra tra Israele e Libano, in cui parteciperanno anche alcuni militanti nazionali rivoluzionari, alcuni si schierarono in Libano a combattere dalla parte delle falangi cristiane contro gli arabi, un errore che hanno commesso anche loro. Niente, direi che possiamo sentirci
un'altra cosa musicale.
Ci pigliamo un attimo di tempo per vedere cosa dire.
Esatto. Sì, vabbè, c'è ancora un po' di roba di cui parlare.
Sì,
ci sentiamo a Recuerdo, se gli scritti imperiali. A dopo.
Siempre en las batallas, en mi memoria aún quedan restos de ti. Son todos tus recuerdos, un nudo en mi garganta. Sabes que nunca te podré olvidar. Son todos tus recuerdos, un grito por la patria. Continuaré tu lucha hasta el final. Sabes que nunca te podré olvidar. Son todos tus recuerdos, un grito por la patria. Continuaré tu lucha hasta el final. Fuiste osado al pretender ganarle siempre a la muerte, aunque con trampas ella consiguió vencerte y te arrastró hasta el fondo, lejos para siempre. Tu recuerdo vivirá. Cuántas historias juntos inacabadas, cuántas cervezas juntos, fiel camarada. Fuiste mi espalda siempre en las batallas, en mi memoria aún quedan restos de ti. Son todos tus restos.
per appustare per bavapra la nostra natura che do slorzo le sono aero del Radio Bandiera Nera, una radio che ti possiede.
Noi non ci fermeremo mai finché giustizia ci sarà, ci batteremo sempre contro le vostre infamità.
Rieccoci qui. Allora, ovviamente questa canzone era dedicata a Gabriele Sandri perché sabato sarebbe stato il compleanno, quindi appunto l'abbiamo voluto ricordare questa magnifica canzone di Time Bombs. Allora, no, dunque, perché siamo così palestinesi con Arafat, cercano di uccidere per sé? Vediamo che c'erano state delle vicende prima, praticamente,
all'inizio degli anni 70.
Praticamente in seguito a comunque continui magari attacchi dei, insomma, dei giordani palestinesi che vivevano lì, si forma, diciamo così, sto gruppo, questa organizzazione Settembre Nero, che era un gruppo terroristico, diciamo così, fondato nel 1970, che allora è ritenuto responsabile dell'uccisione di 11 atleti israeliani alle Olimpiadi del 72. Cosa che a Monaco, cosa che sto ragazzo palestinese praticamente ci ha detto, non si sa se siano stati dei palestinesi a uccidere gli israeliani o addirittura dei francesi, che comunque c'erano magari degli interessi a far
destabilizzare comunque,
esatto, la situazione.
Poi si è visto dopo, insomma, perché cioè, alla fine è anche convenuto. Non lo sappiamo, non diamo noi una lezione nostra perché...
No, beh, certo, però per dire comunque, per sfatare il mito che comunque siano stati gli israeliani e invece i palestinesi ad uccidere gli israeliani. E niente, succedono una serie di...
Praticamente parliamo di Settembre Nero, fa parte di quella sfera di scontri interni al mondo arabo.
Esatto,
qua non si parla più di scontri tra i palestinesi e gli israeliani, ma anche di scontri interni al fronte arabo, che non era unito come si può pensare, anzi,
sì, esatto,
erano posizioni diverse. E diciamo che Settembre Nero fa parte di quella frangia di palestinesi che non accettano più di essere ignorati o strumentalizzati dagli arabi per i propri interessi personali, quindi che puntano a un'unità del mondo arabo e si occupano di punire chi considerano un traditore. Allora possiamo ricordare anche qualcuna delle, insomma, delle azioni più...
Sì, poi chiamato Settembre Nero anche perché appunto questi attacchi da parte dei palestinesi si verificarono appunto nel settembre degli anni 70.
Sì. Allora, praticamente nel 71, a fine, quasi fine anno, c'è l'assassinio del ministro Giordano, quindi sempre comunque interno al...
Ah, ecco, aspetta, tra l'altro ricordiamo che a fine di questi scontri, quindi dal 73 in poi, tantissimi palestinesi vengono sempre costretti comunque a lasciare la Giordania, ovviamente.
Sì, anche prima, perché già per esempio l'OLP, cioè l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che è il braccio armato dei palestinesi, viene espulso dalla Giordania. Quindi i giordani già si rendono partecipi di un attacco comunque al fronte della liberazione della Palestina. I palestinesi rispondono attaccando comunque i giordani, che considerano dei traditori. Quindi fa parte anche di questo il tentativo di assassino del re Hussein, per comunque riportare l'unità al mondo arabo, che sono metodi possiamo considerare anche sbagliati o quantomeno non produttivi. Però ricordiamo anche che i palestinesi non avevano nessuno al mondo dalla loro parte, e se anche i propri fratelli arabi non levavano il proprio appoggio, si può pensare anche come fosse normale comunque un'azione. Poi c'è il famoso attacco comunque a Monaco contro le frette israeliani. Poi sono attacchi anche contro i sauditi, contro anche degli europei, perché anche a un certo punto i palestinesi capiscono che fanno parte di un gioco più grande di loro e quindi iniziano a colpire anche i paesi europei che spalleggiano Israele.
Esatto, per esempio il sabotaggio di un'installazione elettrica tedesca e di un impianto petrolchimico olandese.
E infine c'è quello che forse è l'attacco più noto, quello più drammatico, anche più sanguinoso, che è quello a Roma, alla stazione di Fiumicino, in cui i palestinesi attaccano con bombe a mano l'aeroporto e uccidono 32 persone, per cui anche sei italiani.
Ovviamente a Roma magari.
E a Roma. E fanno parte, sì, infatti, fanno però perché hanno attaccato il gate da cui partivano le aree verso Israele.
Sì.
Hanno colpito il punto più...
Hanno trovato però...
Hanno comunque colpendo nel mucchio, quindi comunque parliamo di una strage, hanno comunque ammazzato anche sei nostri connazionali. Questo attacco comunque si inserisce anche in tutta quella sfera di guerra che ha attraversato il nostro paese, in seguito anche all'abrogazione del Lodo Moro. Il Lodo Moro è un rapporto ufficioso, cioè non ufficiale, ma sotto banco, tra Moro e i palestinesi, in cui Moro garantiva il diritto di transito ai guerrieri palestinesi sul suolo italiano in cambio di un rifiuto in cambio della protezione da attacchi da parte dei palestinesi. I palestinesi non dovevano attaccare gli italiani, però contemporaneamente potevano transitare sul nostro paese. Questo accordo è stato osteggiato tantissimo da Israele, dagli Stati Uniti, dalla NATO, insomma dai paesi europei, e quindi questo ha comportato anche tutta una serie di tensioni che erano i famosi anni di piombo. Che dentro gli anni di piombo c'era comunque anche la questione palestinese, anche perché tutti sanno, insomma tutti, è ormai verità assodata che il Mossad ha appoggiato le Brigate Rosse, le stesse Brigate Rosse che hanno ammazzato Moro. Comunque si può sempre pensare che ci sia una trama dietro, che le cose non si fanno mai per caso.
Sì, sempre per quanto riguarda l'Italia, diciamo così, ci sono delle delle indagini o comunque delle piste che conducono addirittura a Israele per quanto riguarda la strage di Bologna.
Come sono piste che invece riconducono ai palestinesi la strage di Bologna, sono piste anche che vedono in Israele,
sì, l'autore.
Cioè, dato per scontato che non sono stati i fascisti, insomma, si può valutare anche tutte le altre piste.
Sì, allora questo ci sta, facciamo anche che la affare lì di vetro che è stato messo in piazza Maggiore, dove appunto si dichiara che la strage è stata fascista, eccetera, è stata messa lì prima ancora che si concludessero
le
indagini, cioè che finisse il processo, quindi è stata una cosa decisa.
Sì, insomma, quello l'ho messo, senza neanche stare a parlare. Lo sai che i palestinesi comunque è stato all'inizio degli anni 70 che iniziano tutto questo per dire che negli anni 70 in poi decidono di attaccare anche al di fuori della Giordania, cioè della Palestina. quindi attaccano in Giordania, attaccano in Europa, attaccano in Arabia Saudita, compiono comunque attentati in svariate parti del mondo.
Sì, che me, parlando di, con questo ragazzo praticamente comunque sì, è venuto fuori che non era, cioè è molto importante anche il giudizio mondiale rispetto alle operazioni che cambia nelle corse degli anni, cioè soprattutto verso la FAT,
sì.
Per esempio quando i palestinesi tentano di uccidere il re Hussein, ovviamente il mondo comunque li vede in cattiva luce durante, esatto, la guerra dei sei giorni. Magari il mondo che comunque quei paesi almeno che non appoggiano direttamente Israele stanno comunque dalla parte di cioè stanno dalla parte in senso, cioè non so, mentale, comunque non è che interviene nessuno.
Fatto sta che insomma Settembre Nero nel 73, dopo tre anni di attività, chiude in seguito comunque alla decisione dell'ONU, perché non iniziava a essere controproducente comunque l'uso del terrorismo, no, contro coloro che non erano israeliani. E c'è anche il divieto di, a tutti i palestinesi di compiere attentati al di fuori di Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza. Quindi di porsi comunque di ritornare alla strategia iniziale, cioè di riconquistare Israele. Quindi la, diciamo che il tentativo di inserirsi nello scacchiere internazionale fallisce, anche perché comunque i mezzi erano
questo è sempre su ordine comunque di Arafat, che si era
difendendo conto. È stato il capo politico e la guida spirituale comunque dei palestinesi per tantissimi anni.
Lui ha dichiarato già negli anni 60 che avrebbe partecipato a difendere la causa palestinese, appunto.
Così.
Esatto, sicuramente. Altro, no, volevo parlare un attimo di quelli che non sono i diritti religiosi che non sono stati rispettati, no?
Sì.
Famosa dichiarazione di Balfour, però del muro del piatto, che vabbè adesso ora come ora è un simbolo più ebraico, più israeliano.
Non solo ebraico.
No,
ah, vedi.
No, praticamente vabbè è chiamato Fatah, una roba del genere, adesso non mi ricordo bene il nome, comunque, ed è ovviamente per quanto riguarda gli arabi
musulmani.
Sì,
ah, perché ci sono anche arabi cristiani. Io...
No, sì, scusa, vabbè. Praticamente era praticamente il prende nome dal cavallo di Maometto, che si era appoggiato lì praticamente, e quindi è comunque un luogo di culto non solo degli israeliani, ma soprattutto degli arabi, anzi prima di tutto degli arabi. E sta ragazza ci ha anche detto che non so se vi ricordate negli anni inizio degli anni 2000, se non sbaglio, quando già in Israele c'era il nuovo ministro Sharon,
sì,
quella sorta di tronzo colossale, Sharon aveva fatto una provocazione,
la famosa passeggiata sulla scena delle moschee.
Esatto, perché praticamente vicino a sto muro del piatto c'è questa moschea che si chiama Al-Fatah. Lì vicino c'è una pietra che si diceva che avesse seguito Maometto, infatti è piantata tipo un oblico sul terreno,
sì.
Quindi comunque è un luogo sacro, ovviamente poi la moschea il venerdì gli arabi si ritrovano lì a pregare e niente, Sharon aveva fatto proprio, aveva portato l'esercito un venerdì e quindi c'era un'ennesima guerra civile,
ovviamente la seconda intifada nel 2000.
Esatto,
nel 2000 la passeggiata di Sharon sulla strada delle moschee provoca la seconda intifada,
una provocazione chiara, buona, certo, sì, sì. Di venerdì, e soprattutto si presenta con l'esercito,
poi si presenta nel luogo più sacro dopo la Mecca per
i musulmani. Oltretutto questa moschea Al-Fatah, no? Praticamente sto ragazzo ci diceva che gli israeliani continuano a cavare lì sotto, convinti di trovare, cioè, continuano a cercare il tempio di Davide.
Sì.
Ora, sta moschea praticamente volenti e nolenti, cioè non le ha, perché sotto c'è il vuoto. Quindi praticamente sarà quasi. Cioè, se non le ha, capito, magari non si potrà neanche dare la colpa direttamente agli israeliani, perché comunque non è che la bombardano. Però ovviamente scavando, facendo degli scavi sotto, non c'è più terreno comunque che la sorregge, capito?
Stanno minando la solidità della struttura.
Esatto, quindi stanno per abbattere appunto sta per cadere quello che sta ai musulmani, insomma. Ormai. Parlando di Davide, di Davide, eccetera.
Di violazione dei diritti religiosi.
No, no, italiana. Un attimo, spieghiamo la bandiera di Israele. Ci ha spiegata il ragazzo. Allora, vabbè, su sfondo bianco ci sono due linee azzurre e
mezzo la Davide.
Queste linee azzurre cosa sono? Sono i due fiumi. Uno è il Nilo, no? Sapete tutti che in Egitto. L'altro è l'Eufrate, che sta
in Iran.
Esatto.
Anzi, in Iraq. In Iraq, che è parecchio lontano.
Esatto. Praticamente, certo. Perché la bandiera? Perché secondo loro, secondo gli ebrei, secondo i sionisti, il territorio di Israele dovrebbe andare dal Nilo all'Eufrate. Cioè, sono 2-3 km.
Non si capisce su che base storica, perché alla fine, cioè. Gli ebrei sono stati in Egitto e a Babilonia, ma da schiavi, non da. Cioè, nella Bibbia si narra che ai tempi di Mosè in Egitto e ai tempi di Abramo invece a Babilonia.
No, arrivare fino in Iraq, insomma, ce ne vuole.
No, sì, vabbè, no, le forse sono quelle lì, ma non ci sono stati come dominatori, non è mai stato uno stato storicamente, cioè, sono sempre stati schiavi nei posti. L'unico posto in cui sono stati liberi è nella famosa Palestina, in cui si può riconoscere anche un diritto comunque di nazionalità. Come abbiamo detto prima, non in questa maniera. Tutto sta comunque sì, la parola della bandiera è per dire comunque che le aspirazioni ebraiche e sioniste sono...
Sì, esatto, non è che tanto nascoste, quindi...
Sì, veramente... cioè, comunque sono assurde, sono completamente folli, perché ora parlate dal Nilo all'Eufrate, si parla di uno stato enorme. Poi in mezzo c'è Siria, Libano, Giordania, sì, sì, sì. Arabia Saudita, Iraq, Egitto, cioè...
Non il problema è
che anche in seguito alla destabilizzazione del Medio Oriente, cioè in seguito a la guerra in Iraq, la guerra che si sta facendo ora alla Siria, la finta primavera araba in Egitto, l'Arabia Saudita che si schiera dalla parte di Israele, ci stanno riuscendo ad andare dall'Eufrate al Nilo.
Vabbè, certo.
Perché l'Iraq ormai è protettorato americano, l'Egitto è in mano agli americani, in seguito alla finta primavera araba. L'Arabia Saudita sta dalla parte di Israele, la Siria è sotto attacco da parte delle potenze occidentali, degli americani.
Esatto.
Insomma, Israele sta funzionando il progetto della bandiera.
Sì, tra l'altro, appunto, visto che parliamo di cose odierne, cose contemporanee, no? Questioni contemporanee, questo ragazzo praticamente ci ha informato del fatto che, visto che gli israeliani non riescono comunque sia a cacciare tutti i palestinesi da quei territori, e soprattutto i palestinesi si... come dire, tendono a fare più figli rispetto agli ebrei. Cosa fanno gli israeliani da un po' di tempo a questa parte? Praticamente hanno creato dei campi di concentramento, tipo, ma nel vero senso della parola, in cui richiamano dalla Russia, comunque da questi paesi vicini, un sacco di giovani, anche bambini ovviamente, e ci devono rimanere per 8 anni. E niente, praticamente li indottrinano con la religione ebraica e gli spiegano che appunto i bravi sono loro, i cattivi sono i palestinesi, in modo che comunque più avanti gli israeliani siano più numerosi, sempre più numerosi dei palestinesi.
Poi ci uniamo al discorso iniziale della pulizia etnica, che non possono certo ammazzarli tutti, per fortuna.
Farli
emigrare, nel farli condizionare psicologicamente, oppure nel costringerli all'inattività, cioè a rinchiuderli in questi campi senza poter né lavorare, né studiare, né godere comunque di cure mediche o di alimenti, una dieta costante. Li stanno veramente riducendo a non umani, cioè vengono trattati come animali.
Di giovani
alla questione razziale di Israele come lo stato più razzista del pianeta. Questo c'è poco da dire, cioè, non si può, una cosa che riteniamo giusta noi di Casa Pond è che si può accettare Israele di per sé, ma non si può accettare il ricatto di parlare male della politica. Se Israele sbaglia è giusto dirlo.
Sì.
Accettare comunque lo Stato di Israele insieme allo Stato palestinese non significa dire che tutto quello che fa Israele è giusto, anzi significa averci la forza di poterlo criticare quando ci sembra giusto, quando non siamo d'accordo.
Comunque, parlando non solo con sto ragazzo, ma anche con un altro palestinese che sta in Sardegna, praticamente loro non possono uscire tranquillamente. Questo palestinese che sta in Sardegna è della Cisgiordania, non è della generazione del 48, però poco cambia almeno per questa cosa qua. Praticamente, per uscire dalla Palestina hanno bisogno non solo del passaporto di cazzi e mazze, ma di un foglio che ovviamente ti deve dare il governo israeliano. Ovviamente non lo ottieni in due giorni.
No,
e poi praticamente vabbè, lo fai vedere e ovviamente quando ritorni lo devi restituire. Dio, io non perdo, Dio. Non vorrei proprio immaginare cosa succedesse. Esatto.
Sono costantemente controllato. Ogni volta che un palestinese va all'estero è praticamente controllato dove va, cosa fa, cosa mangia, con chi frequenta, chi parla.
Tra l'altro, ecco, a parte vabbè, le spie, il Mossad, come in tutto il mondo, ma anche adesso, praticamente sempre questo ragazzo mi ha raccontato che lui, ripeto, c'ha il passaporto israeliano, però comunque si è arabo. Durante lui praticamente doveva uscire dalla Palestina. Al check-in gli hanno visto i documenti, hanno visto che era arabo e hanno segnato sto 5, questo numero 5. Numero 5 vuol dire che quando passi i controlli ti fanno interrogatori, ti fanno controlli della serie che proprio ti lasciano in mutande per quesirti e cose del genere. È difficile che ti facciano poi salutare i tuoi, se comunque non è ancora salutato. Insomma, fatto sta che sto ragazzo è rimasto 3 ore prima di partire ai controlli. Idem quando qualcuno va, qualcuno cioè un occidentale, comunque non palestinese né israeliano, va in Palestina, se si conosce durante l'interrogatorio, perché comunque interrogano anche queste persone che sì. Non c'entrano un cavolo, se queste persone magari conoscono un palestinese, un libanese, ti rispediscono fuori, quindi tu non, praticamente non devi dire se sì, conosci qualcuno. Se no veramente, cioè non ti fanno entrare in Palestina, ti rispediscono da dove
sei. Per loro sei un potenziale fiancheggiatore del terrorismo.
Sono veramente cose assurde, cioè non stanno dentro in terra.
Direi che a questo punto possiamo anche andare
a un'ennesima pausa musicale.
Una pausa musicale e poi
ci
ritroveremo dopo.
Ci ascoltiamo i Doors e The Arcade Fire. No, Police of My Back. Cosa vuoi sentire?
Io vorrei sentire questa qui e questa qui.
Ok, Seek and Destroy, The Metallica e The Clash con Police of My Back. Non posso più decidere neanche una canzone.
No, mi decidi sempre te, una volta ci sono io.
Sei un israeliano.
La pausa musicale non so se tornerà dopo DJ Polly dopo la pausa musicale, cioè
dai, stavo scherzando.
Chiedimi scusa davanti a tutti.
Chiedo perdono.
Dai, sentiamoci la canzone dopo.
A dopo. We'll be right back. Sì, allora abbiamo messo solo una canzone perché il nostro DJ Jerry ha un impegno militante, quindi comunque vi salutate.
Sì, che un saluto a tutti gli ascoltatori, vi lascio nelle mani ben più esperte di DJ Polly, che insomma appunto darà la puntata da sola, ma ne ha tutte.
Sì, vabbè, insomma, no, fatto da 20 minuti.
Le capacità. Vabbè. Ci sentiamo la prossima volta, spero il prima possibile di poter ripartecipare alla Bandiera Nera Bologna. E grazie, insomma, spero che abbiate apprezzato quello poco che sono riuscito a fare. A presto!
Vabbè, ci sentiamo un'altra canzone, i Police e i Clash con... I Police con Clash on my back.
Money.
Ok, eccoci di nuovo qua dopo aver salutato il DJ Jerry, il livornese, sempre famoso per essere il livornese, ormai la gente non lo chiama più Jerry, lo chiama quello di Livorno, che studia a Bologna. No, allora volevo giusto parlare delle ultime, di qualche vicenda accaduta ultimamente, proprio a settembre di quest'anno. Praticamente, come tutti saprete, a quanto pare gli americani con Israele vorrebbero dichiarare guerra all'Iran, no? Stanno sempre lì a temporeggiare, tra virgolette, ma perché? Non perché non abbiano veramente intenzione di farlo, perché comunque un minimo c'hanno paura, cioè nel senso che Ahmadinejad non è uno che scherza, è un leader che comunque non si è mai piegato al volere americano come tanti altri, e di conseguenza, anzi, soprattutto ha comunque la bomba atomica, quindi diciamo che devono starci ben attenti. Però cosa è successo? Che sto, tanto per dirne una, tanto per capire quanto sono maledetti sia gli israeliani che gli americani, c'è stato praticamente il generale Dempsey, che è americano, che è praticamente andato a parlare con Netanyahu relativamente da poco, una settimana fa. E cosa è successo? Che comunque durante il dialogo gli ha detto che alla fine, ovviamente, pure con l'arsenale che si ritrovano, gli americani e quegli israeliani non sarebbero in grado comunque di sconfiggere l'Iran. Fatto sta che pochi giorni dopo è stato fatto un attentato appunto generale Dempsey, come si trovava in Iraq. È fatto, mi sembra che sia caduto il suo aereo, cioè si è salvato comunque. Però tra l'altro un attentato del genere era stato fatto anche a Rafat, prima che venisse imprigionato dal 2002 al 2005 in Cisgiordania. E quindi, cioè, voglio dire, è stato un americano, quindi gli americani stessi, o comunque Israele, solo perché un generale, sicuro americano, non si trova d'accordo, comunque non li appoggia, la risolvono insomma in questa maniera, cioè è una cosa proprio spaventosa. E tra l'altro invece c'è uno dei concorrenti alle presidenziali, che è Mitt Romney, che praticamente vuole così quasi, vuole praticamente sì, sta guerra, che sarebbe una guerra statunitense combattuta appunto dagli americani, finanziata dagli americani, con ovviamente perdite nell'esercito, anche magari nell'economia americana. Però non sarebbe una guerra richiesta dagli ebrei, ma addirittura da gruppi c'entra comunque Israele, perché dovrebbe essere richiesta da gruppi delle organizzazioni criminali che operano attraverso il partito di Israele, che si chiama Likud, che praticamente è retto e finanziato dai fratelli Koch, da procuratori americani della benzina, da un certo Sheldon Adelson, che è praticamente il boss dei casinò americani, che tra l'altro è a capo di alcune organizzazioni criminali di Las Vegas della Cina, che sono ritenute addirittura capo, cioè addirittura delle potenze, comunque delle diciamo che stanno a dirigere tutta la criminalità mondiale. E poi da Rupert Murdoch, che praticamente ha un'organizzazione spionistica, praticamente ha ricattato tre governi britannici in questi anni, in questi decenni, tre governi britannici, e ha avuto successo appunto sempre a causa di questi spionaggi con Stati Uniti, Germania, Canada, Australia e altre un'altra decina di nazioni, cioè, per renderci conto di quanto sia potente Israele. E quindi sta guerra, quindi vorrebbe essere, cioè sto Mitt Romney vorrebbe fare la guerra retta da finanziata dagli americani, ci porterebbero praticamente gli americani, però è richiesta da sto partito di Israele, che è il Likud. Tra l'altro, per quanto riguarda gli spionaggi, quel palestinese della Cisgiordania, quello che vive in Sardegna, mi ha raccontato che addirittura quando lui era giovane, quando stava al liceo, già quindi c'erano gli israeliani, i soldati proprio israeliani che in tutta quella zona, in tutta la Cisgiordania, praticamente lì ricattavano, comunque pagavano, cercavano di pagare i ragazzini, anche palestinesi, per avere poi delle informazioni, quindi per facevano quasi diventare spie, cioè chi cedeva ovviamente, chi no. Per esempio, altre situazioni di spionaggio ci sono anche volendo in Italia, nel senso che il governo israeliano riesce a sapere se magari un palestinese, comunque della, anche volendo del 48, oppure che vive nella zona israeliana, quindi con passaporto israeliano, che ne so, per esempio a Bologna vive con coinquilini che sono scomodi, per esempio libanesi o Tunis o giordani, insomma, con persone che sono, che vengono da paesi ostili comunque ad Israele, e grazie al Mossad appunto riescono a, cioè il Mossad riempie in tutto il mondo. Allora, noi facciamo un'altra pausa musicale, poi ci sentiamo dopo per i saluti. Ci ascoltiamo i Doors con The End. fermato prima la canzone perché non mi sono recato di continuare con quella musica. Allora, no, a parte che adesso ho cercato il nome della cioè il modo in cui chiamano il muro del pianto gli arabi, ossia Al-Burak, che era quel nome che non mi ricordavo, e ossia appunto il nome del cavallo di Maometto. A quanto pare appunto Maometto avrebbe appoggiato lì il suo cavallo, e quindi da lì viene prende sto nome Al-Burak e diviene appunto un luogo di culto per gli arabi, appunto il muro del pianto, insomma quel muro lì. Allora noi, vabbè, speriamo che noi della redazione, diciamo così, di RVN Bologna, speriamo che la puntata sia stata esaustiva. Come abbiamo detto, non abbiamo parlato comunque di, cioè, troppo precisamente di tutte le battaglie, perché comunque ci siamo concentrati più su informazioni che potevano risultare rare e introvabili, insomma, almeno su internet. E quindi abbiamo ascoltato la testimonianza di vari, appunto, di questi due palestinesi che adesso vivono in Italia. Allora, niente, ci sentiamo alla prossima puntata, che sicuramente sarà improntata sulla politica, sostanzialmente, su Casa Pound. Quindi sarà martedì prossimo, sempre dalle 17 alle 19, sempre con RBN Bologna. E noi ci ascoltiamo, tanto per per ricordare, ah sì, la grande esibizione, uno dei grandi gruppi che ci sono stati alla 19 questo weekend. Ci ascoltiamo in Calavera con Mexican Scal Assault, e vi ricordiamo che tra l'altro saranno prossimamente il mese di ottobre a Bologna. A presto, alla prossima puntata.
Jolly Roger su vascelli, siamo un concentrato di strada, vita lotta, ogni maledetto giorno sempre in piedi, non si molla. Pirati del destino, bucanieri dell'asfalto, altro che Orlando Bloom e Ferrastone di Jack Sparrow. La crew del teschio non vi lascerà scampo, il problema non è la caduta ma l'atterraggio. Paure, delirio, fax, quattro d'assalto, che Calavera lo sai, non puoi ascoltare altro. Farvi del male non abbiamo abbastanza, anche con il rap vi faccio fare cinghia mattanza. Mi ridone scarpa bianca, maglia Z, zero alfa, la pischella che si tappa il nostro logo sulla pancia. E poi ci troveremo a picchiare le star a Roxy Bar, un buon whisky mentre brucia la città. Mexican Scal Assault, non puoi tornare indietro come dalla dirà. Mexican Scal Assault, non perdi la speranza, niente ti salverà. Mexican Scal Assault, essere sempre coraggio e verità. Mexican Scal Assault, fammi le anni ancora, onora il nostro clan. Figli, marinetti, di annunzi, di Keller, la sfida alle stelle nella gioventù ribelle. Battaglie che ho dentro, l'esterno, sul corpo più tatuato sulle braccia di un galeotto. L'occhio sconvolto, la passione per la stronza. Bevo più di Bukowski, più degli hooligans a Londra. Stile e goliardia, questa è la vita mia, mentre tu te ne sta a casa, GF amici di Maria. Focondria e farmacia, telecamere nella via, Facebook il tuo mondo, sì ma anche nella CIA. Credi nella polizia, nella democrazia ingorda, e l'ho preso dagli sbirri e del mio voto neanche l'ombra. Brindo con la firma che apprezza ogni brivido, ogni uomo veramente vivo e veramente libero. Un caschio messicano, simbolo della mia gente, hasta la muerte gringo, nel dubbio mena sempre. Mexican Scal Assault, non puoi tornare indietro come dalla dirà. Mexican Scal Assault, prendi la speranza, niente ti salverà. Mexican Scal Assault,